extra.
Programma realizzato in collaborazione con
Acentro, concessionaria Fiat a Cagliari, Quartu, Carbonia e Oristano.
Extra Live.
Extra Live, l'appuntamento del mercoledì sera di Radio X. Un saluto da Vito Biolchini, che vi ricorda subito in apertura la replica del giovedì mattina. Come ogni settimana ci occuperemo di temi che riguardano l'associazionismo, i temi sociali, e apriamo con una bella notizia, perché l'Università di Cagliari ha ottenuto un certificato di qualità per l'inclusione dei propri studenti disabili. Ne parliamo con Donatella Petretto, che è delegato rettorale del coordinamento iniziative di supporto studenti con disabilità. Ben trovata, grazie per essere qui. Allora, intanto, quanti sono gli studenti dell'Università di Cagliari, che così grosso modo dovrebbe essere tra i 35.000 e i 40.000, con disabilità?
Sì, allora, gli studenti che diciamo hanno un qualche riconoscimento di invalidità, quindi una situazione di disabilità, sono intorno ai 500 attualmente per l'attuale anno accademico, quindi sia studenti con disabilità che studenti con disturbi specifici dell'apprendimento. Questi sono, diciamo, i numeri complessivi dell'attuale anno accademico. Sì.
Questa certificazione che cosa certifica poi alla fine?
Sì, allora il nostro ufficio, che è appunto l'ufficio SIA, Servizi Inclusione e Apprendimento, che eroga dei servizi che consentono sia agli studenti con disabilità che agli studenti con disturbo specifico di apprendimento di supporta sia gli studenti con disabilità che gli studenti con disturbo specifico di apprendimento nel loro percorso accademico, ha voluto, attraverso un percorso che è partito circa 2 anni fa, creare una sorta di paradosso. Provo a raccontarvelo proprio attraverso questa modalità. Cioè, ha voluto in qualche modo trovare una standardizzazione dei servizi che noi possiamo erogare agli studenti, pur mantenendo vivo e centrale quello che è l'elemento ispiratore di qualsiasi nostro intervento, che è la personalizzazione. Per fare questo abbiamo iniziato un percorso di riconoscimento della qualità ISO 9001 del 2008, attraverso appunto un percorso che ha visto la collaborazione tra il nostro ufficio e il centro qualità dell'Ateneo di Cagliari. Come potete intuire, è stato un percorso lungo, perché ci sono naturalmente diverse fasi che devono essere completate, che portano poi allo sviluppo di quello che appunto è un manuale della qualità, dove per noi, che siamo fondamentalmente dei clinici, l'obiettivo è proprio quello di standardizzare, di poter descrivere delle procedure che riguardano appunto i servizi che vengono rivolti agli studenti. Posso fare un passo indietro, se è possibile. I servizi che noi eroghiamo, come dicevo prima, si basano su un'idea di personalizzazione che fa riferimento a 2 leggi fondamentali. Una è la legge 17 del 99, che riguarda la disabilità e che dice che qualsiasi studente con disabilità ha diritto a poter partecipare di tutti gli aspetti della vita universitaria e ha diritto di poter affrontare la vita universitaria con delle forme di personalizzazione e di supporto in qualsiasi momento queste siano necessarie. Questa è la legge 17 del 99. Poi nel 2010 abbiamo avuto una seconda legge che riguarda invece gli studenti con disturbo specifico di apprendimento, per capirci le persone con dislessia, no? Forse il termine dislessia è quello più noto, alla maggior parte delle persone, e quindi la legge 170 ha a sua volta appunto individuato un diritto delle persone con dislessia ed altri disturbi specifici di apprendimento di avere delle forme di personalizzazione in tutte le fasi del percorso universitario.
Ecco, questa personalizzazione poi in che cosa si concretizza? Gli studenti possono dare, che ne so, gli esami in periodi dell'anno diversi, vengono seguiti, hanno dei tutor, che cosa succede?
Sì, allora Fondamentalmente la personalizzazione viene chiamata appunto come intermediazione, cioè il nostro ufficio interviene proprio nel rapporto tra lo studente e il mondo accademico, quindi il mondo, diciamo, tutto il rapporto con i docenti e in tutte le fasi del percorso dello studente, e interviene creando degli interventi appunto di tipo individuale. Lei ha fatto un esempio prima, che è quello degli esami. Per esempio, uno studente che ha delle difficoltà ad affrontare, per la tipologia di disabilità, che ha delle difficoltà ad affrontare un esame scritto, potrebbe sostituire una prova scritta con una prova orale, oppure potrebbe per esempio suddividere il programma di un esame in più esami, oppure potrebbe affrontare le valutazioni con degli strumenti, i cosiddetti strumenti compensativi o ausili di tecnologia assistiva, che vanno dal più semplice computer fino per esempio dei lettori di schermo, dei software che sono in grado di leggere un testo digitale, oppure ancora l'affiancamento di un tutor che appunto affianca lo studente e lo aiuta nell'affrontare le prove. Oppure ancora un altro elemento di personalizzazione riguarda per esempio la possibilità di affrontare le prove con dei tempi aggiuntivi, oppure con una suddivisione, appunto come dicevo prima.
Ci sono dei corsi che, come dire, hanno fatto da apripista in questa sperimentazione, che adesso è arrivata alla certificazione di qualità?
Allora, devo dire che l'Università di Cagliari ha attivato quello che adesso si chiama Ufficio SIA, ma prima si chiamava Ufficio Disabilità, già dall'anno accademico 2000-2001, e si è cercato sempre di agire attraverso un principio che era quello della capillarità dell'intervento, quindi fare in modo sempre che tutti i corsi e tutte le facoltà potessero appunto usufruire di questo intervento, tant'è che il nostro ufficio, proprio anche così, se vogliamo descriverlo anche proprio come localizzazione, ha una sede centrale, poi ha quattro sedi dislocate appunto perifericamente nelle diverse facoltà, per far sì che sia i docenti, sia tutto il personale universitario, sia in particolare gli studenti con disabilità, possano avere un punto di riferimento nelle diverse strutture dell'Ateneo.
Avete avuto la percezione in questi anni che i servizi offerti abbiano consentito a dei ragazzi di iscriversi all'università, laddove magari di fronte a problemi insormontabili magari avrebbero desistito? Ci sono dei casi di giovani studenti che si sono iscritti dopo aver saputo che c'era appunto questo servizio dell'università?
La ringrazio per questa domanda, perché è veramente molto importante, perché per noi è sempre molto importante, come dire, diffondere le informazioni e le conoscenze. Infatti uno dei nostri obiettivi, uno dei nostri nel nostro mandato c'è proprio sempre la necessità di sensibilizzare su questo tema, e quindi diffondere sempre di più l'informazione che l'università ha dei servizi dedicati per gli studenti con disabilità e con DSA. Perché? Perché per esempio anche la possibilità di potersi avvalere delle personalizzazioni, sia delle selezioni di accesso ai corsi di laurea a numero programmato, rappresenta un'opportunità molto, molto importante. Poi certo, mentre parlo mi vengono in mente tante singole situazioni per le quali mi sento di dire che molti dei servizi che noi eroghiamo sono fondamentali, in alcuni casi molto molto importanti.
Ad esempio qua?
Per esempio ne abbiamo anche un servizio che è appunto il servizio di trasporto, che consente a studenti con delle limitazioni nel movimento, quindi disabilità motorie, di poter essere accompagnato a lezione, quindi poter essere accompagnati e frequentare le lezioni, così come per esempio il servizio di aiuto allo studio o cosiddetto servizio prendi appunti, quindi l'affiancamento dello studente da parte di uno studente senior, naturalmente coordinato, monitorato e opportunamente formato dallo staff dell'ufficio, che accompagna lo studente durante le attività, le lezioni, e quindi gli consente per esempio di prendere degli appunti laddove lo studente mostra delle difficoltà di questo tipo, oppure di affrontare i contenuti disciplinari e curricolari laddove emergono anche difficoltà di quest'altro tipo. Per cui come dire, partendo dal principio della personalizzazione che ho descritto prima, le nuove tecnologie ci aiutano molto da questo punto di vista, e sicuramente l'informazione ci aiuta molto ad avvicinare anche quegli studenti che prima pensavano di non poter avere dei servizi dedicati.
and a dancer out of her shoes. In his ear, he was about to hear an offer that he could not refuse. She said, don't you wanna fall in love tonight? If I see the moon, I'll just laugh at her. Wanna wake up. Your pretty face. Don't you wanna fall in love tonight? Borrow. We're about to go hard. Y'all ready for me?
Università e disabilità è il primo tema di Extra Live di oggi, lo trattiamo con la dottoressa Donatella Petretto, che è delegato del rettore al coordinamento delle iniziative al supporto degli studenti con disabilità, perché l'Università di Cagliari ha ottenuto un certificato di qualità per quanto riguarda l'insegnamento e la didattica a favore dei disabili. In che modo i ragazzi che si sono già laureati possono aiutare quelli che appunto si apprestano e continuano a studiare?
Sì,
ovviamente con disabilità, ragazzi, sì, con disabilità.
Sì, sì. Come dicevo prima, tra gli elementi, come dire, del mandato di quello che noi facciamo come ufficio, c'è proprio quello di sensibilizzare continuamente. Per poter sensibilizzare, noi crediamo molto sia negli interventi che hanno una valenza, come dire, culturale nel campo della disabilità, sia nel contributo per noi preziosissimo da parte di testimonial, cioè di persone che rappresentano dei modelli di ruolo per nuovi studenti che vogliono intraprendere il percorso universitario. Per questo scopo, e questo è un elemento, come dire, innovativo che racconto in questo contesto, come gruppo stiamo preparando proprio un nuovo progetto che riguarderà proprio il coinvolgimento sempre di più, il coinvolgimento diretto degli studenti, dei laureati con disabilità, che a loro volta diventano dei tutor di nuovi studenti con disabilità. Un modello molto interessante è questo, che si richiama poi alla Convenzione ONU delle persone con disabilità, e che dice che l'elemento principale è proprio la partecipazione attiva, e soprattutto uno dei principi che si sottolineano è niente su di noi senza di noi, no? Quindi noi in questo crediamo molto, anche perché noi ci mettiamo continuamente in discussione cercando anche di trovare sempre dei servizi, degli strumenti, delle strategie utili per le persone con disabilità, ma chi più delle persone stesse con disabilità possono veramente individuare delle strade, dei progetti, e anche in questo caso rappresentare dei modelli per altri studenti.
Chi sono gli ultimi ragazzi che si sono laureati, appunto, che hanno usufruito dei vostri servizi?
Vengono in mente diversi volti adesso parlando con lei, e approfitto, visto che in qualche modo ne ho parlato un pochino meno, per dare un piccolo spazio in questo momento anche alle studenti con dislessia, che rappresentano un po' una nuova frontiera anche in qualche modo, sia per la didattica che per la valutazione che per gli interventi inclusivi, perché come vi ho detto prima, solo dal 2010 una legge italiana si occupa di questo. Devo dire che l'Ateneo di Cagliari se ne occupa dal 2009 grazie a un progetto di professor Masala, e mentre quando lei mi ha chiesto quali sono gli ultimi studenti, mi sono venuti in mente studenti con dislessia che hanno potuto appunto affrontare il loro percorso accademico, naturalmente in primis grazie alle loro qualità e poi anche grazie alla possibilità di potersi avvalere di strumenti dispensativi, strumenti compensativi per loro molto importanti, come il testo digitale, come la possibilità di avvalersi di schemi, di mappe concettuali durante le valutazioni, di poter avere tempi aggiuntivi, di poter, come dire, integrare oralmente quello che scrivono. Quindi vengono in mente molti volti, ecco, no? Mentre lei mi pone questa domanda.
Il vostro servizio ha anche un sito dedicato. Che informazioni date all'indirizzo di Unica? Si passa anche dalla home di unica.it/disabilità.
Sì. Dunque, la domanda sul sito mi consente intanto di salutare e di ringraziare la collega Laura Mura, che oltre che essere la responsabile dell'ufficio SIA è anche la persona poi che cura questo sito e che appunto lo rende sempre ricco di contenuti. Per noi il sito è come dire il primo contatto per alcuni aspetti, in alcuni casi quando le nuove tecnologie rappresentano la modalità privilegiata di accesso alle conoscenze e anche di accesso all'informazione. Quindi noi cerchiamo di rendere disponibili sia tutte le informazioni che riguardano appunto le informazioni di tipo burocratico, no? che caratterizzano anche la vita dello studente all'università, e poi tutte le informazioni che riguardano eventuali bandi, tutti i servizi che sono disponibili, tutte le modalità perché appunto possano loro entrare in contatto con noi. La domanda è ancora importante perché l'accesso appunto ai servizi e i contatti con noi avvengono attraverso diverse modalità, naturalmente, che sono quelle sia con il contatto in presenza, sia telefonico, sia online con delle caselle di posta elettronica dedicata, sia appunto attraverso le postazioni che sono presenti nelle diverse facoltà. Quindi vi invito insomma un po' a vedere anche il sito per vedere anche più dettagli rispetto sia ai servizi che
certo. Tutto il resto. E dopo questo certificato di qualità, qual è la frontiera e l'obiettivo del servizio di disabilità dell'Università di Cagliari?
Devo dire che noi anche stamattina ci siamo riuniti come gruppo per capire sempre, quindi come staff proprio dell'ufficio, per capire sempre quotidianamente come poter operare sempre meglio, naturalmente. Quindi la frontiera, come dire, gli obiettivi, uno ve l'ho già descritto prima, che è quello di coinvolgere sempre di più direttamente gli studenti con disabilità, le persone con disabilità, perché noi crediamo che loro sono e possono essere dei professionisti in questo campo e possono, diciamo, aiutarci a capire sempre meglio questo campo. L'altro obiettivo è sicuramente sempre di più quello, anche per quanto riguarda i disturbi specifici di apprendimento, sensibilizzare e individuare eventualmente il sommerso, perché noi crediamo che, per esempio, per quanto riguarda proprio i disturbi specifici di apprendimento, potrebbe esserci un certo numero di situazioni ancora non sufficientemente riconosciute in tutto il mondo accademico, non solo ovviamente quello cagliaritano, ma in tutto il mondo accademico nazionale, perché il riconoscimento è solo recente, perché solo dal 2010 appunto c'è una normativa che riguarda l'ambito universitario e perché è esperienza quotidiana incontrare studenti che non sono stati riconosciuti in precedenza, ma sono persone con disturbo specifico di apprendimento. Poi l'altro obiettivo che è sempre presente è quello, come dire, di diffondere sempre di più la cultura sia della disabilità come la derivante di un processo. In questo noi crediamo molto, cioè la disabilità è un processo dinamico che deriva da un incontro tra una persona e un ambiente, e questo incontro, quando c'è una situazione di disabilità, è un incontro che non è andato a buon fine, e quindi è necessario invece rendere virtuoso questo incontro, d'altro canto agire in termini di inclusione, cioè lavorare sempre di più affinché gli interventi siano sempre meno speciali e sempre invece sempre più inclusivi, quindi che riguardino tutte le persone senza poi individuare insomma delle situazioni speciali o specifiche.
In conclusione, dove rivolgersi i ragazzi o le famiglie che volessero sapere di più riguardo ai servizi dell'Università di Cagliari rivolte ai giovani disabili, dove possono andare, a chi si possono rivolgere?
Allora, sicuramente possono andare nel sito di Unica dell'Università di Cagliari e trovare delle informazioni nel sito, e poi possono rivolgersi nella sede centrale dei nostri uffici, che si trova in via San Giorgio. Ricordo il nome dell'ufficio, che è appunto Servizi Inclusione Apprendimento, questo è il nome che appunto il nostro ufficio ha assunto da un paio d'anni, e poi telefonicamente, insomma attraverso anche delle caselle di posta elettronica che possono trovare anche nel sito di Unica.
Grazie a Donatella Petretto, con lei abbiamo parlato del certificato di qualità che l'Università di Cagliari ha avuto per i suoi progetti di inclusione nei confronti dei giovani studenti con disabilità. Grazie.
Grazie a voi.
Little cigar on a marble stand. Trying to find the ocean. Looking everywhere. Hard times in the city. In a hard town. Ain't nowhere to run to. There ain't nothing here for free. Look on the corner, waiting for a train. The sidewalk, sleeping in the rain. And the people hide their faces, and they hide their eyes. Cause the city's dying, and they don't. Oh,
secondo e ultimo ospite di oggi, versione short di Extra Live questo mercoledì a Radio X, Vito Biolchini al microfono, Davide Cabras alla parte tecnica e al microfono insieme a noi il dottor Marco Pistis, che salutiamo, amico da tantissimo tempo, anche un abitué se vogliamo di Radio X, sotto mentite spoglie in altre trasmissioni, però oggi è qui soprattutto per parlare di un dibattito che c'è stato ieri a Cagliari, organizzato al Circolo Copernico, diritto di aborto in Sardegna, criticità e soluzioni. Marco Pistis è un ginecologo non obiettore. Ciao Marco.
Ciao a tutti.
Allora, ogni tanto torna ciclicamente il tema dell'aborto, anche casi, diciamo, della, come possiamo dire, casi di maternità, di fecondità, il caso della legge, adesso la Cassazione, quindi voi avete ovviamente preso un argomento specifico, immagino che l'abbiate poi contestualizzato. Partiamo dai dati, che dati ci sono e che dati hai portato tu ieri nel corso appunto di questa conferenza?
Beh, i dati parlano di un aumento delle obiezioni di coscienza anche in Sardegna, in linea con il dato italiano. Quello che non è in linea con il dato italiano effettivamente è un tasso assoluto di obiezione minore in Sardegna rispetto soprattutto alle regioni che stanno peggio da questo punto di vista, che sono Lazio, Campania e Sicilia.
Il servizio e la legge è rispettata in Sardegna secondo te?
La legge è rispettata in Sardegna con alcune criticità, nel senso che nell'obiezione del diritto d'aborto entro i 90 giorni si riesce in tutte le ASL a garantire il servizio, magari in alcune ASL con qualche difficoltà in più, magari spostando del personale da un ospedale a un altro della stessa ASL, però si riesce. Quello che si riesce con maggiore difficoltà e con qualche criticità in più, con qualche sofferenza in più anche importante da parte della paziente, è il cosiddetto aborto terapeutico, quello garantito dalla legge dopo il 90esimo giorno e prima del 180esimo giorno in caso di patologie del feto che possono mettere in pericolo la vita della madre.
La presenza così massiccia di medici obiettori è secondo te ora il limite più evidente di questa legge?
In realtà i limiti più evidenti sono due. Da un lato l'ancora basso livello di prevenzione, che sconta un'educazione sessuale poco presente fin dalle prime età nell'adolescenza, molti pregiudizi, e poi sì, come cofattore indubbiamente la presenza dell'elevato numero di obiettori, ma non sarebbe un problema se ci fosse un'adeguata prevenzione, soprattutto per quanto riguarda la parte relativa alle gravidanze indesiderate, mentre poi sulla parte dell'aborto terapeutico, delle patologie, del rischio per la vita o per la salute fisica e psichica della donna, lì ovviamente paghiamo cara l'eccessiva presenza di obiettori.
Nella tua carriera di medico ti sei trovato davanti a situazioni oggettivamente difficili di interpretazione della legge o di un servizio che non è riuscito a funzionare? Ci sono stati dei casi limite che tu hai avuto modo di osservare?
Man mano che la scienza va avanti, i casi limite sono sempre presenti, soprattutto nel momento in cui la gravidanza è avanti e quindi si può garantire la vita autonoma al feto, e la legge dice che quando è possibile garantire la vita autonoma al feto la si deve garantire, anche se in questi casi con un elevatissimo rischio di sequele per il feto.
E nel corso del dibattito a cui hanno partecipato anche i due assessori della Giunta Pigliaru, l'assessore alla sanità Luigi Aru, l'assessore agli affari generali Gianmario De Muro, la politica come si è rapportata a questo tema?
Ma si è rapportata con molta voglia di approfondire, indubbiamente, senza false promesse, senza voler cambiare tutto e subito, ma sicuramente con grande disponibilità ad affrontare i problemi che possono esistere in Sardegna, anche prendendo esempio da alcune regioni che in alcune parti della legge hanno fatto passi avanti rispetto a noi, in particolare riguardo all'utilizzo della RU486, della pillola abortiva, e quindi nel consentire l'aborto farmacologico anziché chirurgico.
E in Sardegna è consentito la RU?
In Sardegna è consentita, però paghiamo un impianto di legge, una direttiva ministeriale del passato governo, o meglio del governo Berlusconi, che costringe la donna a un ricovero ordinario per 3 giorni, per cui paradossalmente viene penalizzata rispetto alla paziente che ricorre all'aborto chirurgico, che va via in giornata.
Diritto di aborto in Sardegna, criticità e soluzioni è stato il tema dell'incontro che si è tenuto ieri alla Democratica di Cagliari. Tra i partecipanti il dottor Marco Pistis del gruppo Sanità del Circolo Copernico, con lui stiamo parlando della situazione in Sardegna. La 194 è del 78. Potremmo dire che è una legge un po' datata, però aveva visto già bene, soprattutto nelle parti in cui si parlava di prevenzione, di sostegno, e quelle parti poi misteriosamente non sono mai state portate avanti del tutto. Come mai?
Esistono i consultori che sono nati proprio con l'intento di portare avanti quella parte di prevenzione. Non funzionano bene, un po' per costi, un po' per capacità organizzative e un po' perché tutto sommato è scomodo da un certo punto di vista parlare di certi argomenti e fare prevenzione in certi campi, e un po' forse anche perché abbiamo trascurato noi questa strada perché abbiamo ritenuto più facile l'altra. La 194 è una buona legge ancora oggi, una legge che è nata da un compromesso tra due culture molto diverse e che è riuscita comunque a portare avanti la salvaguardia di più diritti. Oggi occorre applicarla anche nelle parti in cui viene applicata un po' meno.
Il problema è la questione degli obiettori, e per quella che è la tua esperienza, parlando con i tuoi colleghi e per quello che hai visto, quante motivazioni ci sono che portano poi i medici a proclamarsi e a dichiararsi obiettori rispetto alla 194?
Beh, al di là della motivazione religiosa o etica in generale, anche non necessariamente religiosa, esistono più motivazioni legate alla difficoltà di questo tipo di lavoro, al rischio assolutamente evitabile per chi semplicemente sceglie di essere obiettore. Si evita di entrare in sala di continuo per interventi chirurgici che talvolta hanno dei rischi e quindi comportano un carico di responsabilità maggiore. Inoltre, il fatto di dedicarsi alla parte meno piacevole del nostro lavoro sottrae chiaramente questo tempo alle parti più nobili, secondo un certo principio, secondo una certa scala di valori, o comunque sicuramente più belle rispetto a quella dell'interruzione di gravidanza, che non piace mai nemmeno al medico non obiettore.
Quali possibilità e quali sviluppi sono emersi dal dibattito di ieri? Ricordiamo, c'erano anche gli assessori Arro e Demur insieme all'avvocato Rosanna Mura del gruppo Parità e Diritti Civili Democratica, e Silvana Gattone, che è la presidente nazionale della Laiga Libera, Associazione Italiana Ginecologi, per la 194.
In realtà si sono proposti alcuni aggiustamenti all'impianto organizzativo, con un maggiore utilizzo del metodo farmacologico, dell'RO486, che potrebbe consentire magari un alleggerimento del carico e anche dei costi, perché no? Un alleggerimento del carico verso le sale operatorie, una diminuzione delle liste d'attesa e un minore carico anche di lavoro per i medici non obiettori, e allo stesso tempo delle proposte che possano in qualche modo quantomeno riorganizzare il numero di medici non obiettori all'interno delle strutture dove si pratica l'interruzione di gravidanza.
Forse il problema sarebbe da affrontare complessivamente, dicevamo in apertura della nostra chiacchierata, anche a dei temi riguardanti la legge 40, adesso l'intervento della Cassazione, la fecondazione assistita, insomma.
Sì, ricordiamo che l'intervento della Cassazione nasce proprio dal grande lavoro di un'associazione di Cagliari. A livello nazionale abbiamo ottenuto questo risultato anche grazie all'associazione L'altra Cicogna, a Laura Pisano e a tutte le donne che con lei si sono impegnate proprio nell'ottenere questi risultati, e adesso dobbiamo dire grazie anche a loro. Sono contento che tu mi abbia fatto questa domanda, perché è proprio un fatto molto importante a ricordare, che proprio da Cagliari, proprio dalla Sardegna, è nata questa battaglia che ci ha visto vincenti a livello nazionale.
E poi, come dire, ci sono due facce della stessa medaglia e vanno affrontate forse contestualmente. Sotto questo aspetto, secondo te la politica è in grado, si sta aprendo una stagione che può consentire di affrontare questi problemi in maniera anche dura, perché chiaramente le contrapposizioni ci sono, ma soprattutto concreta?
Io me lo auguro, perché possono esserci delle contrapposizioni anche importanti, però finora soprattutto da parte di alcuni gruppi, non tutti, anche nel centrodestra, diciamo nome e cognome, perché di fatto parte di questa impostazione è nata da quella parte politica, però anche al loro interno ci sono state a prevalere delle posizioni troppo ideologiche, volte a stoppare qualunque miglioramento piuttosto che migliorare la situazione. Ieri è stato un bel dibattito anche alla conclusione delle relazioni, proprio perché è stato un dibattito privo di impostazioni ideologiche, dove anche chi non era favorevole proponeva delle soluzioni che portassero al miglioramento della situazione attuale.
Grazie allora al dottor Marco Pistis, con lui abbiamo parlato del dibattito che c'è stato ieri a Cagliari sul diritto di aborto in Sardegna, criticità e soluzioni, che si è tenuto a Democratica. Grazie Marco per essere stato nostro ospite, grazie a Davide Cabras alla parte tecnica. Io vi ricordo la replica domani, giovedì, a partire dalle 10. Extra Live torna mercoledì prossimo, sempre alle 19, sempre con Vito Biolchini. Grazie.
Extra
programma realizzato in collaborazione con
Acentro, concessionaria Fiat a Cagliari, Quartu, Carbonia e Oristano.